Ma è un cominci davvero o aspettiamo?
Sì, devi cominciare.
Allora, se si potesse fare come una sintesi, no, dell'insegnamento della grande tradizione, no, sulla vita spirituale, si potrebbe dire così, no, che ci sono tre elementi che la strutturano. E normalmente sono gli elementi di cui noi non teniamo conto, nel senso che non è il primo pensiero che ci, cioè che noi mettiamo in moto quando sentiamo cammino spirituale, vita spirituale, eccetera. Allora, i tre elementi sono: il primo è che la vita spirituale si gioca in rapporto alla rivelazione del mistero di Dio, vale a dire, in primo piano non sta mai il riferimento a noi, ma a ciò che ci viene da Dio. E per quello che abbiamo già detto fino a questo momento, si potrebbe dire che, cioè, l'intelligenza spirituale della parola presiede alla conoscenza dei dinamismi del cuore e all'impegno nel bene, vale a dire, se tu cerchi di comportarti bene, la cosa principale non è tanto fare il bene, ma sapere che facendo il bene arrivi a. Poi vediamo, adesso in sintesi, non so.
Hai detto una frase in cui sono sei elementi da spiegare, ma va bene lo stesso.
No, no, ma sì, lo so che...
I dinamismi del segreto, del mistero.
Allora, per fare un esempio, no? Se il comandamento dice fai questa cosa, io la eseguo, la vita che a noi arriva, non arriva semplicemente dall'esecuzione, ma dal fatto che facendo quella cosa noi obbediamo a qualcos'altro. Cioè, obbediamo all'invito di Dio. Quello che conta è l'invito di Dio, non è semplicemente la cosa che facciamo noi. Allora, perché nella tradizione per fare il bene è sempre necessario leggere le scritture? Per questo motivo. Perché il primo elemento, diciamo, importante nella vita spirituale è la conoscenza del mistero di Dio. E sono le scritture che rivelano questo. Il secondo è che noi siamo chiamati a collaborare con Dio perché si realizzi, è un'espressione un po' che uso io, ma perché si realizzi il suo sogno di stare in comunione con gli uomini, condividendo i sentimenti suoi verso i suoi figli. Per fare l'esempio della parabola del padre misericordioso, no? Del figlio del prodigo, no? Alla domanda in che cosa consiste la felicità dei figli, consiste nel condividere i sentimenti del padre. Allora, la felicità sta nella condivisione dei sentimenti del padre per loro, e di quel sogno è intessuta tutta la vita del Signore Gesù. Se il Figlio è stato mandato è per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi, in modo da condividere questo amore con tutti. E di per sé sarebbe il modo più radicale per uscire dalla centratura su noi stessi. Noi, anche quando facciamo il bene, siamo centrati su di noi. E la terza cosa, il terzo elemento, no, è la realizzazione di quello che anticamente non si chiamava così, ma la sostanza è questa, cioè della realizzazione della vocazione all'umanità. Cioè, noi nasciamo uomini, ma diventiamo umani. C'è un versetto del Salmo 33, versetto 15, che noi traduciamo lui che ha plasmato il cuore di ciascuno, cioè di Dio si dice che ha plasmato il cuore di ciascuno. E c'è un commentatore ebreo, non so se voi, cioè magari è la Samson Raphael Hirsch, che è un rabbino che è morto al 1888, però è stato alla base della ripresa, diciamo, della tradizione neo-ortodossa ebraica, Hirsch, con l'H davanti. Cioè, mi sembra interessante perché lui traduce questo versetto in questo modo: lui che ha plasmato i loro cuori l'uno per l'altro. Si sta parlando della nostra umanità. Allora, la nostra umanità consiste nel fatto che un cuore è aperto all'altro. Si realizza la nostra umanità tenendo aperto il cuore al cuore dell'altro. E poi lo spiega dicendo che per una vita insieme nella quale gli umani si sostengano, aiutino e incoraggino l'un l'altro. E come sintesi dicono: è per vivere gli uni per gli altri che Dio ha plasmato i cuori degli umani, degli uomini. Ed è alla luce di questo criterio che viene valutata la loro azione, vengono valutate le loro azioni. Quando noi consideriamo le beatitudini, tenete presente i flash che ho elencato nella prima giornata.
L'ho sentita.
Le beatitudini sono 8. La prima e l'ultima. Allora, la prima è la condizione di possibilità perché le altre possono realizzarsi. La povertà, beati poveri in spirito, non è qualcosa da realizzare, è la condizione. L'ultima è la, diciamo, come la verifica dell'autenticità del cammino fatto. Le 6, che sono comprese tra la prima e l'ottava, sono i passi effettivi che ci sono richiesti per entrare in possesso di quella beatitudine del regno. La prima, da questo punto di vista, beatitudine, cioè quindi il primo passaggio, la prima porta, è beati coloro che piangono. Coloro che piangono, che come dicevo già il primo giorno, no, non è semplicemente il piangere, sennò il mondo sarebbe estremamente felice, il mondo è pieno di lacrime. Qui è l'invito a un certo tipo di pianto, è l'invito a notare come il cuore piange per qualcosa di specifico. Senza quel qualcosa di specifico, il pianto non porta, non solo non porta felicità, ma il contrario. Allora, mi ha colpito, non so se voi conoscete il diario diario della felicità di Stein, si chiama Niku Steiner, è un ebreo poi convertito al cristianesimo ortodosso, nelle patrie galere romene. E chiama diario della felicità proprio gli anni passati, e siamo dagli anni più o meno sarebbe 55-56 fino al 64, perché in Romania poi con il 64 Ceausescu ha liberato le prigioni, perché ormai tutta la Romania era una prigione, quindi non aveva più bisogno di... è così proprio, cioè ormai tutto era una prigione, quindi non aveva più bisogno di fare quello. E chiama...
Lui è un ebreo convertito cristiano ortodosso.
Sì, sì, proprio in carcere. Infatti il testo è molto bello da leggere.
Lingua originale.
Come?
Lingua originale,
no,
scusi.
No, vabbè.
Certo, se esiste in italiano bisogna leggerlo in rumeno.
No, c'è in italiano, il diario della felicità. C'è. Che disgraziato. C'è. Allora, lui chiama felicità proprio gli anni passati in carcere, e a indicare che è scattato qualcosa al di là della tragedia che si viveva. e riporta in una di queste osservazioni che fa un pensiero di Simone de Beauvoir, che non è certo una scrittrice cattolica. Ho conosciuto un bambino che piangeva perché era morto il figlio della portiera del suo palazzo. A un certo punto, siccome non riuscirono a far smettere di piangere sto bambino, i genitori si stancarono e dicono al bambino: ma in fin dei conti quel bambino non era tuo fratello. E la scrittrice commenta: quel bambino non è mio fratello, ma se lo piango non è più estraneo. Le mie lacrime fanno questa scelta. Avete colto?
Insomma.
Oh mamma. Allora, se un bambino piange per l'amichetto, diciamo, no? E non riescono a consolarlo, i genitori commentano: ma non era mica tuo fratello, quindi alla fine era una persona qualsiasi. E la scrittrice commenta: è vero che lui è un estraneo, ma se io lo piango non è più estraneo. Sono le lacrime a far la differenza. Allora, pensate alle affermazioni di Papa Francesco a Lampedusa e poi anche a un incontro che ha avuto con i sacerdoti di Roma. Chi di noi ha pianto, pensate guardando il mare, no? Con tutti gli immigrati morti, chi di noi ha pianto per questo fatto o per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Oppure quando si rivolge ai sacerdoti di Roma, no? Dimmi, tu piangi? O abbiamo perso le lacrime? Questa frase, o queste frasi, comunque chiamiamole, non so, queste esortazioni, se inserite nel contesto della tradizione, non sono affatto cose sentimentali. Sentite, come vi dicevo, questa preghiera di un autore mistico persiano che è morto nel 1088, si chiama Ansari. In italiano non c'è, però il testo non c'è, ma
solo in farsi.
Ma in francese e inglese però. Allora, il libro è intitolato
Morto nel
Cri du Cœur,
1008.
Cioè, 1088.
Ah, 1088.
Questa, cioè, il libro è intitolato Cri du Cœur, vale a dire, sono tutte affermazioni come fossero noi diremmo delle saette, no? Lanciate verso il cielo, e sono riflessioni molto intense ma brevi. E ha questa preghiera: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza, tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni il nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Ora, la preghiera inizia con Tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato.
Questo non è cristiano.
No, è musulmano. No, ma a dire la verità si capisce da una espressione. Però se io la dico così, nessuno intuisce che è un musulmano. Comunque, questa invocazione per me è diventata molto espressiva. Proprio perché inizia con tu che semini il dolore del pentimento e finisce con tu puoi portare a riposo. Quel che semini il dolore del pentimento è esattamente la seconda beatitudine. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Ma la tradizione non ha commentato semplicemente coloro che piangono, ma ha sottolineato coloro che fanno lutto, coloro che piangono su di sé, coloro che si pentono. Infatti il verbo greco è pentuntes, pentos, anche se si riferisce al lutto, ma non viene neanche più usato come parola per il lutto di un morto, come dire, in una casa, ma ormai ha assunto un significato di un sentimento spirituale. È il lutto proprio del fatto che come dire, quello che dovrebbe essere ciò che di più caro, di più autentico, di più desiderabile c'è, tu l'hai perso.
Questa è la tradizione quale?
Dei padri.
Ce lo specifichi, perché qui se no facciamo confusione.
Cioè, nel greco ormai questa parola qua non vuol dire fare lutto.
No, adesso non più.
Non più.
No, okay. Cioè, il termine vuol sempre dire quello, così, ma non capito. È più usato come tale. Invece, in tutta la tradizione, pentos, è quello che vale anche in italiano, il pentimento, non è semplicemente mi dispiace di aver fatto un peccato. È che io faccio lutto su di me perché con il peccato ho perso ciò che di più prezioso avevo, cioè la comunione con Dio, cioè la conoscenza di Dio, cioè il vedere il volto di colui che ama me. Difatti, penso che se noi dovessimo tradurre beati coloro che vivono nel lutto, nessuno capisce. Oggi. Non credo che... Però... Se noi lo inseriamo, no, nel contesto della tradizione, questo diventa come dire, molto vero. La cosa che per me ha acquisito in questi anni, diciamo, no, cioè proprio il valore, è che questa, che è la seconda beatitudine, in realtà è il primo passaggio per arrivare, si potrebbe dire così, per arrivare al nostro cuore, e per aprirci a quell'uomo interiore che è mosso dallo spirito. In genere si fa poi anche riferimento, no, a una... Voi avete mai letto Callisto e Ignazio Xantopoulos? No.
Sì.
Avete letto?
Sì.
No.
È una, no? Sono autori del 1300.
99 precetti. Come era?
100.
100 precetti.
100 pensieri.
Callisto
e Ignazio Xantopoulos
fanno parte della filocalia.
Sì. Xanto con l'X.
X Xantopoulos. E citano un autore di Isaia di Scete che è del V secolo. E vi leggo l'espressione. Tre sono le virtù che illuminano sempre la mente: il non conoscere la malvagità di nessun uomo, quindi mai pensare male di nessuno, il sopportare senza turbamento quello che accade, non fare mai le pulci a quello che avviene.
Non ho capito la prima.
La prima è il non conoscere la malvagità, cioè non pensare mai male.
Poi sopportare.
E sopportare senza turbamento quello che accade, e noi siamo sempre lì a fare le pulci perché questo, perché no, non, mai fare le pulci. E terzo, beneficare quelli che ci fanno del male. Dice, queste tre virtù generano altre tre virtù a loro superiori. E che sono? Il non conoscere la malvagità di nessun uomo genera l'amore, la carità. Il sopportare senza turbamento quello che accade genera la mitezza. Il beneficare quello che fanno del male procura la pace. La porta di accesso è sempre la stessa, saper piangere. Allora, i nostri padri cosa vogliono insegnarci con questo? Fate lutto su voi stessi, piangete su di voi? Oppure con un'altra domanda, in realtà quando si accetta di piangere su di sé, cosa avviene? Faccio un riferimento breve, no? Diciamo, alla preghiera. Quando uno prega, c'è una preghiera di lode, c'è una preghiera di ringraziamento, c'è una preghiera di domanda, no? E c'è una preghiera di supplica. Perché, per esempio, in tutta la tradizione orientale, la formula della preghiera di Gesù è stata sempre, come dire, apprezzata, stimata, no? Come la preghiera che riassume tutte le altre, riassume e la preghiera di lode e la preghiera di ringraziamento. Eppure è una preghiera, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Come mai questa richiesta di abbi pietà di me, peccatore, riassume tutte le possibili richieste che noi possiamo fare davanti a Dio con la nostra preghiera? Se noi comprendiamo questo, capiamo qual è il valore del beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Faccio una piccola premessa ancora. Piccola.
Siamo ancora alle premesse.
È un continuo, è un continuo. No, perché mi sono sempre chiesto, no, quando noi diciamo vita spirituale, se voi domandate alle persone, si intende vita un po' campata per aria, no? Vita, cioè la vita è quella reale che abbiamo, no? La vita spirituale sembra campata sulle nuvole. Se percepite che l'ingresso, quindi la porta di accesso all'uomo interiore, quindi alla vita nello spirito, è il pianto, è il piangere, allora capite perché le due direttrici fondamentali dello, diciamo, della vita spirituale sono: uno è l'apertura al reale nella concretezza della vita, cioè un uomo spirituale deve essere assolutamente concreto. Solo un uomo spirituale è assolutamente concreto. E la seconda è il formarsi dell'istinto di comunione che struttura la ricerca di felicità dell'uomo. Nessun uomo è felice da solo. E mi aveva colpito questo collegamento. Voi avete mai letto Michela Marzano? È una donna un po', ma comunque
un po' borderline.
Sì.
Ok.
No, però per esempio la fine del desiderio, le derive della pornografia contemporanea. Quindi non è un tema proprio.
È il libro questo, sarebbe.
Sì, il suo libro. Ma ha dei
novelale.
Ma ha dei pensieri. Cita per esempio un pensatore francese, Guénon. Guénon, sono autori che non credo che. Ma anch'io a Guénon non l'ho mai letto, è solo citato. Ma la cosa mi ha colpito molto, no? Questo autore, che deve essere un autore veramente strambo, questo qua. Però ha un'intuizione che è potente, e che è questa: Il vero tradimento è seguire l'andamento del mondo e servirsi della mente per giustificarlo. In altri termini, vuol dire che la fonte dell'illusione dell'uomo è di stare a una visione mondana invece di aprirsi a una visione spirituale. Gesù...
Aspetta.
Avete colto la cosa? No.
Ho detto una cattiveria, io. Sembra una descrizione della preparazione del sacerdozio.
Vabbè. Se intende il sacerdozio comune per, no, per la celebrazione dell'escatologia.
E allora, il vero tradimento è seguire l'andamento del mondo e servirsi della mente per giustificarlo.
Allora, aspettate. Allora, Gesù scardina la nostra abituale visione mondana.
È sempre la citazione.
No, questo è il mio commento. La frase è solo: il vero tradimento è seguirlo. Invece la mia deduzione è questa. Gesù scardina la nostra abituale visione mondana, nella quale spesso ancoriamo le mete e le fatiche del cammino spirituale, finendo addirittura per lamentarci che Dio è così e non è come pensiamo noi, proprio con l'annuncio delle beatitudini. Cioè le beatitudini sono lo scardinamento radicale della nostra visione mondana. Cioè, per me questo elemento, no, è importante prima di, anche se poi io farò uno o due, non è che... però è importante perché, e lo vedremo anche nella liturgia di domani, l'uomo che confessa la realtà di Gesù come il figlio di Dio è sempre passibile di vederlo in chiave mondana. Ogni cammino spirituale è passibile di essere fatto in chiave mondana. La promessa del regno dei cieli non è fatto a una visione mondana. Quindi se io mi sforzo di agire bene e poi alla fine finisco arrabbiato, non è che posso dare la colpa a Dio, è che io custodisco la visione mondana e quindi non accedendo alla visione spirituale, quindi alla vita nello spirito, io non otterrò quello per cui fatico.
Quindi la cartina al tornasole, se sto vivendo queste cose in maniera mondana, è se sono arrabbiato. Buonanotte, suonatore.
Perché? No, questo qui non ho capito. Allora.
Hai detto, se io faccio il cammino, alla fine sono arrabbiato perché non ho conseguito.
No, il cammino nel senso, io mi sforzo di fare bene. Mi trovo sempre o inaridito o le persone che mi legano contro, no? Cioè, non trovo la pienezza di quello che cerco e quindi alla fine poi mi lamento e accuso Dio. Questo significa che io ho fatto il bene, ma in una visione mondana. Che sarebbe, non so, per la ricompensa, no? Cioè, ho notato questo, detto in sintesi, nei Vangeli. Gesù non rimproverà mai un peccatore nel Vangelo. L'unico rimprovero che fa è a coloro che pensano di agire bene, ma in chiave mondana. Gesù non si turba mai davanti a un peccatore, si turba davanti a uno che giustifica la sua, non so, tipo, si dice rigorosità, si dice?
Sì, rigorosità.
La sua rigorosità, no? In nome della legge, senza toccare l'ispirazione che ha prodotto la legge, cioè senza poter toccare la bontà di Dio. Il Vangelo è
non rimprovere i peccatori, ma
coloro che pensano,
no? Di agire bene, ma guardando le cose in una chiave mondana,
per esempio,
non rivelata.
Esatto. Pensate, per esempio, agli annunci della passione: sono tre. Gli annunci della passione sono collegati a una esortazione di Gesù, cioè per tre volte Gesù dice che subirà la passione, e per tre volte. E Gesù dà un'esortazione. L'esortazione che dà è contro la visione mondana del percepire il suo mistero.
Di chi è il primo?
Domanda lo vediamo nella... Cioè, tra l'altro è venuto bene anche come, senza cercarlo, è venuto bene come tema, perché le letture domani e dopodomani sono domani il riconoscimento di Pietro e dopodomani la difficoltà di Pietro di riconoscere quello che Gesù ha annunciato. Questa dimensione mondana ci tallona fino alla fine della vita. Allora, è enormemente importante non sforzarsi semplicemente di fare il bene, ma di fare il bene in chiave spirituale, in visione spirituale e non mondana. Le beatitudini rispondono esattamente a questa esigenza di muoverci secondo lo spirito e non secondo, diciamo, il mondo, no? La carne. Poi potete come dire, spiegarla come volete, ma la sostanza delle cose sta in questa prospettiva. Posso fermarmi?
Papa Francesco ha parlato più volte di mondanità spirituale.
Sì, sì, adesso lui aveva di mira proprio anche la curia. Cioè, però
deve essere una brutta bestia la figlia romana, non la conosco.
Cosa?
Deve essere una brutta bestia.
Peggio di quella di
Alessandro. Noi siamo tutti edili.
Se un altro in curia di Alessandro siamo 4 o 5, quindi insomma tanta fantasia non ci sarà.
Tutte le curie, anche la su. Troppo facile vedere quella lì, è lontana.
Oh, lo so, però dico in confronto, noi siamo di tanto.
Dico, se non altro siamo in pochi, quindi insomma più di tanta fantasia.
Ci conosciamo anche di più.
Quello che ho detto all'inizio adesso viene bene. Cioè di collegare quello che San Paolo dice quando deve presentare Gesù e Gesù crocifisso e non altro, con il principio che lui descrive nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, versetto 25, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Le beatitudini sono dentro questa prospettiva. Se noi non teniamo conto di questa prospettiva, le beatitudini non parlano. E aggiungo anche questo, però non so se è giusto, ma credo di sì. Cioè, penso che sia giusto, diciamo, sottolinearlo. Come mai la prospettiva delle beatitudini è come uscita dal riferimento normale di vita spirituale per, diciamo, in generale? Si dice spesso, no, che le beatitudini, quando sono considerate, valgono per i santi. Non per dire per chi, ma non normalmente. No, io ho sempre sentito dire così le persone, no? Cioè, chi è che dice e vive questo con radicalità? Beh, provate a domandare. Non credo che... Cioè, in teoria, come dire, la cosa è bella, ma nel realizzarla nella vita non è così scontato, no? E la difficoltà è derivata dal fatto di leggere le beatitudini come un ideale di perfezione. Questo ha stroncato diciamo, la via di comunicazione tra la parola di Gesù, quindi la beatitudine che annuncia, e le energie del cuore. Cioè, quando io faccio un qualcosa in nome di un ideale, io non attingo mai alle energie del cuore, mai. Perché vuol dire che vengono attivati altri meccanismi e quindi anche altre attese. In fondo sono tutte meccanismi e attese mondane. Invece cioè poter accedere a quello che è il mistero di Dio, ma anche è il mistero della nostra umanità, allora noi possiamo, come dire, come scoprire, no? quelle energie vitali che possono sostenere e dare quel senso di pienezza della vita, anche in condizioni
di l'energia del cuore sembra una roba che uno pesca da solo.
No,
sono le tue energie.
Cioè, tu l'energia la peschi se tu torni a come sei uscito dalle mani di Dio. Cioè l'energia tu la prendi man mano che tu ti liberi da tutti i condizionamenti, non so, della carne, del mondo. Cioè, non è uno sforzo nostro. Non è uno sforzo nostro. Comunque, se vuoi.
Per poter accedere al mistero di Dio, invece.
No, e quello.
Stavo dicendo, come sono perso la
punta. No, nel senso che accedere al mistero di Dio, al mistero dell'umanità.
Quindi alle sue energie, all'energia dell'amore.
Per forza.
Come faccio?
Questo.
Seguo le beatitudini.
È per forza. No. Le beatitudini. E la prima è quella di imparare a piangere. Nessuno mette all'inizio questa cosa. Per esempio, quando noi diciamo mi pento dei peccati, mi sono pentito, il peccato non ce l'ho più e torno di nuovo ai Dante. Appena torno ai Dante, io perdo il segreto. Perché incomincio a giudicare, incomincio a stabilire le cose come piacciono a me. E allora l'invito è, no, perdonate, perché nel Padre nostro rimetti a noi i nostri debiti. La domanda è, siccome è fatta ogni giorno, vuol dire che ogni giorno non siamo peccatori. Se tu ogni giorno non domandi in sincerità di essere perdonato, ma solo che io ieri ho peccato, ho chiesto perdono, adesso sono, come dire,
a posto.
Ecco, bravo, sono a posto. Tu vivi di presunzione. Vivendo di presunzione, tu non tocchi più il mistero di Dio, non arrivi più alla dimensione profonda della tua umanità. E siamo da capo. Quindi questa percezione che noi siamo peccatori deve essere costante. Perché appena io dimentico questo, io subito mi metto su uno sgabello e giudico.
Ok, questo funziona. Il difetto di questa cosa qui è che quindi uno non potrà mai essere ai Tante.
Perché è una cosa buona essere ai Tante?
No, però
essere ai Tante è sempre sballato.
Entusiasta lo sei.
No, l'entusiasta è un'altra cosa. Ecco. Ai Tante vorrebbe dire che è.
Perché sei entusiasta di Dio, però.
Sì, no,
di...
però c'è, cioè, l'impressione è che sei non sempre schiacciato.
Non è la cosa di
Dio. No, allora.
La diciamo in altri termini.
Allora.
Cioè, se no dice.
Quello
allora,
che dice lui, no?
Dici domani.
Dice giusto. Sembro schiacciato.
Allora vivo sempre schiacciato. No.
Ecco, questo schiacciato è la visione più mondana che noi abbiamo di noi stessi. Mm. Il percepire che io sono nel peccato dà l'impressione che io sono schiacciato. Oggi, per esempio, che siamo molto lontani dalla sensibilità cristiana, molte persone non accettano la pratica cristiana proprio per questo motivo e preferiscono la meditazione buddista o la meditazione trascendentale, perché libera l'energia. E effettivamente per un tratto di strada avviene così,
poi l'angoscia
per un tratto. Io, perdonate, ho avuto a che fare con uno che faceva 5 ore di meditazione buddista al giorno, 5 ore. Faceva un mese in Thailandia, in una setta, diciamo così, buddista, con 10 ore di meditazione al giorno in solitudine. Io, a un certo punto, arriva e mi dice: padre, io non ho la sua fede, ma se lei prega deve sapere cosa mi succede. E mi fa mi dice e mi descrive. Praticamente lui, descrivendo questo percorso, chiamiamolo di meditazione, però piuttosto radicale, si è trovato come davanti a un muro di fuoco che non può oltrepassare, ma non può neanche andare indietro. Praticamente hai il rischio, diventi pazzo. Diventi pazzo. Cioè non puoi tornare indietro, ma se vai avanti resti bruciato. Lui, io gli ho chiesto 2 o 3 cose, lui mi ha risposto, ha detto: guarda, io non so, ma ti succede questo, questo e questo. E lui mi ha detto:
cambiato. Cosa gli succede?
E la, cioè, praticamente lui faceva questa cosa con un senso di orgoglio raffinato, per cui questa, lui voleva arrivare a essere come i suoi maestri e anche di più. Questa cosa l'ha condotto quasi alla pazzia. Io poi dicendo che guarda che avviene così, se tu devi realizzare questo, la condizione è questa, se tu non tieni questa condizione non arriverai mai dove vuoi arrivare. Insomma, in sostanza ha cambiato. Un anno dopo ho saputo che lui ha cambiato e io ho detto era meglio che non parlavo, era meglio che non dicessi niente, perché dopo aver cambiato ha lasciato casa, moglie, figli, se n'è andato da un'altra parte, si è convertito
a, che cosa?
A cristianesimo.
Ah, sì.
Sì. E ha riformulato il suo percorso meditativo con l'adorazione eucaristica, però buttando all'aria tutta la sua famiglia. Allora ho detto, accidenti, era meglio che non dicevo niente, però per dirlo. Ma la cosa mi ha colpito è che da quel punto di vista lì ha fatto un cammino, ma io sarei in vergogna. Eppure, tenendo conto di quello che il Vangelo dice del percorso, che anche i padri sottolineano, se tu vai fuori da quel percorso, tutto luccica, ma è il coccio di bottiglia che luccica, non è un diamante, e resti fregato. E noi restiamo fregati in mille cose nella vita.
Ok. La percezione mondana dell'essere consapevoli del peccato, del piangere del proprio peccato, è quella di essere schiacciati. Il modo non mondano di vivere questo si apre come?
Con la fiducia del fatto che il Signore non ti fa schiacciare, ti fa semplicemente risorgere.
Allora. Sì, però.
No, allora. Vi posso fare un esempio al femminile?
Sì.
Una donna, se si innamora, per essere accettata si fa bella, no? Mm-hmm. L'essere bella è funzionale al fatto di essere accettato. Normalmente noi viviamo questo a livello di rapporti umani. Se io sono un disgraziato non mi permetto di venire a chiedere a te o a esigere a te. Io devo avere una mia dignità.
La legge del branco. No. Quella che è alla base della legge del branco.
Beh, questo non saprei, però
nel branco, per essere accettato dentro un nucleo di persone, tutti omologhi al loro comportamento.
Sì, però l'idea è che tu devi essere dignitoso, devi essere bello. Certo. Beh, con Dio avviene esattamente il contrario. La visione mondana è quella, mondana intendo sentimentale anche, stando all'esempio femminile, tu diventi bella perché sei accolta. Questa esperienza è tipica del mondo spirituale, è tipica di Dio, perché Dio è Dio in quanto perdona. Dio è Dio in quanto accolta. Avete mai letto la Chute di Camus?
Di Cavour.
Camus.
Camillo.
È citata.
No.
È citato da Benedetto XVI.
La caduta.
Non la tombe però, la chute. In francese è caduta.
C-H-U-T-E.
Non vuol dire, in francese i termini sono due. Tombe vuol dire cadere per terra. La chute invece è una caduta interiore. Una caduta. È un pensiero che ha sviluppato Benedetto XVI e dice: un autore ateo come Camus ha detto una espressione mirabile rispetto a Dio, perché lui in questo romanzo dice: se c'è una qualità che vale di Dio è che non è accusatore. A quello bastiamo noi, la nostra malvagità è in eccesso, perché noi ci accusiamo a vicenda, non semplicemente condannandoci alla prigione, ma condannandoci al fatto che, essendo in prigione, noi infliggiamo, noi infieriamo. Allora dice, se c'è una dimensione che religiosamente parlando diciamo così, può ispirare il cuore di un uomo moderno è il fatto che Dio non ha bisogno dell'innocenza per manifestarsi. Anzi, si manifesta proprio perdonando, e il fatto che tu possa accettare il suo perdono rende te innocente. Per questo che non vale mai nel riconoscimento del tuo peccato la essere schiacciato. Vale l'indegnità. Vi faccio un altro esempio. È un esempio che è stato molto molto usato nella tradizione, la cananea. Quando la cananea, che è pagana, si avvicina a Gesù, e se voi andate, adesso non mi ricordo più il passo, perché lo cito a memoria, chiama Gesù e figlio di Davide, vale a dire, lo chiama sottolineando la distanza che c'è tra quel profeta e lei. Lei sa che è pagana e lei sa che quello è un profeta ebreo. Lei non ha paura di sottolineare la distanza. E quando si presenta, e Gesù a un certo punto gli risponde, ma no, che vuoi il pane? Prima ai figli, poi ai cagnolini. E lei risponde, io non ho bisogno del pane.
Niente, sentiamo bussare.
Dice, io non ho bisogno del pane, io so che tu sei così abbondante dei tuoi doni che mi basta una briciola. E Gesù gliela dà. Quello è l'esempio evangelico dove la indegnità è strettamente legata alla fiducia. Indegnità e fiducia è una stessa medaglia, a seconda di dove la guardi. Senza l'indegnità, la fiducia diventa pretesa, diventa presunzione, e non c'è nessun dono di vita per la presunzione. Ma questo avviene anche, non so, se io ho la presunzione che non sbaglio mai, e chi si riferisce a me deve sempre, come dire, fare un salamelecco, vuol dire che io sono nella condizione sbagliata. L'indegnità e la fiducia vanno di pari passo per poter accedere alla vita spirituale, alla vita secondo lo spirito. Perché si tratta sempre di questo: o visione mondana o visione spirituale. Questa cosa qui vale per tutta la vita, per tutte le azioni che facciamo, per tutti gli impegni che viviamo, per tutti i tipi di cammino che ci riguardano nella vita. Ecco perché secondo me è una cosa molto significativa, no? Da tener conto, perché se poi cercate come si può essere felici, se voi lo vivete a dimensione mondana, l'illusione sarà totale. Se invece scatta questa altra dimensione, allora le beatitudini sono come partecipare a quella gioia che Gesù dice che è venuto a portare, e diventa anche la nostra gioia stando con Lui. Ma questo solo se la visione spirituale è quella che prevale nel nostro cuore. Adesso non so se ho, comunque spero almeno nella mia di aver suggerito.
Una domanda. A me, cioè, è venuto un flash, lo conferma se. A me è una cosa che ha colpito, ma alla luce delle beatitudini diventa molto chiaro. Mi ha sempre colpito questo, che i poveri che frequentavano la mensa senza fissa dimora a Genova, la mensa da pastorale giovanile, quando io li benedicevo, diverse volte accadeva che questi cominciavano a piangere.
Sì, sì.
E mi sembra quasi una sintesi delle prime due beatitudini. Che beati i poveri, no? E beati quelli che piangono, che nel momento in cui tu li benedici e quindi fai risaltare la loro beatitudine, dal povero sgorgano le lacrime.
Certo, e sarebbe noi davanti a Dio e poi noi davanti ai fratelli, perché la benedizione spesso non siamo noi a portare, sono i fratelli che la portano a noi nel nome di Dio, anche quando ci vengono contro.
Anche
anche quando ci vengono contro, portano sempre la benedizione di Dio se il nostro cuore ha questa visione spirituale. È questo che per noi è difficile da comprendere. È questo che è molto pesante.
Ha scritto un bel libro, Olivier Clément, Il canto delle lacrime.
Sì, ma questo è la... come dire, come si potrebbe dire, è l'acatisto che viene diciamo celebrato nella Quaresima secondo il rito bizantino. È un testo molto bello, no? È di Romano il Melode, che lui traduce in un buon francese, no? Ed è come dire, fa vedere, no, tutto lo sviluppo della teologia, quindi tutta la successione della storia sacra, in chiave di questo piangere, anche perché nella tradizione orientale il pianto è sempre abbinato al pianto di Adamo dopo il peccato. Ogni tipo di pianto per la perduta, potrebbe dire gloria, no? Che noi avevamo, è come dire, riferito sempre a questo pianto di Adamo. E ci sono molti testi poetici, no, liturgici, in cui viene fatto risaltare il pianto di Adamo, ma proprio come una specie di... Sai, quando il cuore si apre e lascia trasparire i sentimenti profondi che vivono. E questa descrizione è praticamente quello che avviene nel cuore che, pentendosi davanti a Dio, riceve il suo perdono e lo vive condividendolo con tutti, addirittura condividendolo con le cose, con il mondo, con la natura, no? E ci sono delle bellissime espressioni in questo senso. Voi avrete letto Dostoevskij? No. Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, ad esempio, no? Quando descrive la figura di Alyosha rispetto al, invece alla controfigura, no? Di quello che vuole comandare, vuole primeggiare, no? La descrizione praticamente è presa dagli Starzi di Optina, dai fatti di Optina. Optima sarebbe il centro russo che ha convogliato tutto il grande rinnovamento filocalico in Russia dopo il 1700. Questo grande monastero è stato visitato da grandi letterati, non so, da Tolstoj, ma soprattutto da Dostoevskij, anche se poi devo dire che i padri di Optina non si ritrovano nella descrizione di Dostoevskij, ma Dostoevskij, che è un genio, è riuscito a dare il senso di una via spirituale con un linguaggio, diciamo, che tutti potevano, certo, comprendere. Se voi seguite quel linguaggio andate nel fosso, in pratica uno non può, ma quello che fa presagire è vero, e ci sono molte di queste. Per farvi un esempio, perdonate, Coelho, tu l'hai mai letto? Coelho?
Sì,
Paolo Coelho.
Allora, Coelho conosce la storia, è uno scrittore però eccellente, no? Ha una dizione, no? Incredibile. E spesso lui sottolinea la dimensione spirituale della vita. Se tu segui quello che dice, tu vai nel fosso in 5 minuti. Perché? Quella descrizione è fatta per affascinare, ma non per fare un cammino. Per fare un cammino devi essere sicuro di una via di santità già provata. Invece questi grandi scrittori hanno la capacità di pungere i cuori nel senso di questo è ciò che si muove dentro di voi. Poi è come se aggiungessero, non fate però quello che faccio io. Infatti, se leggi per esempio Il guerriero di luce, avete mai letto? Se voi lo leggete, no?
Di chi?
Di quello.
Sì.
Cioè, ti dà l'idea, dici, ma guarda come si può desiderare le cose belle della vita. Ma se voi cercate di metterle in pratica così come le leggete, andate nel fosso.
E quindi questo anche per i fratelli Karamazov.
Sì, anche perché lì c'è proprio è una dimensione. Dostoevskij è veramente un genio, no? Cioè, riesce a comunicare al di là di tutto, no? Però se voi volete fare una via per realizzare quello che dice, dovete seguire i padri di Optima, non Dostoevskij. Cioè dovete seguire la grande tradizione, che è tipica, no? Del monachesimo russo, eccetera, se no non si riesce. Ma come oggi, cioè ci sono molte cose che luccicano, ma se voi le seguite andate nel fosso. Quello da seguire è questo.
È quello che abbiamo perso.
È che abbiamo perso, certo che abbiamo perso. E noi allora il riprendere, è il riprendere secondo questa, non è tanto il fare il bene. L'uomo non ha mai perso di vista che, cioè di per sé l'uomo sa cos'è il bene e diciamo, non dovete insegnare a un uomo cosa è bene e cosa è male, lo sa già. Il problema è che cosa tu cerchi, che cosa tu ti aspetti facendo il bene. È quello che diventa problematico. E questo è problematico per tutti noi. Allora, lo stare in questa via significa che tu stai sempre nella compagnia del Signore che non sposa mai una visione mondana. Mai. Però non è scontato questo. E ogni epoca ha le sue difficoltà. Ogni persona, per esempio, ha le sue difficoltà. Le mie non sono le tue non sono le sue. Ognuno ha le sue difficoltà. Ma tutti confrontati con la stessa realtà. Cioè, o la visione mondana, o la visione spirituale. Beh, perdonate, basta.
Grazie.
L'esperienza di San Francesco, allora, in questo senso, a partire dal pianto, è un'esperienza... Cioè, Francesco nella sua esperienza di conversione inizia con questo pianto,
guarda.
Ma anche successivamente il pianto di Francesco è motivato, come dicono le fonti, dal fatto che l'amore non è amato.
Certo, certo.
Per i boschi diceva l'amore non è amato, si è consumato, certo. Gli occhi, ci dicono.
Difatti è diventato cieco per quello. È diventato cieco per quello.
Questo pianto però... E al tempo stesso è un'esperienza di beatitudine, perché alla fine della vita, quando compone il cantico delle creature, dentro un contesto veramente di sofferenza fisica, morale, compone il cantico delle creature, come se effettivamente questa visione non più mondana, ma una visione evangelica del creato, della vita, delle relazioni, dei rapporti, emergesse come certo. Frutto di un percorso, ecco.
Credo.
Forse è il percorso delle beatitudini, potrebbe
essere. Sì. Mi ricordo lì alla Porciuncola, lì a Santa Maria degli Angeli, no? Dove si dice che questa è la porta del paradiso, no? Avete presente?
Sì, sì,
no? La porta del paradiso. Porciuncola vorrebbe dire una particella di paradiso. Ma in cosa consiste il paradiso? Per Francesco, lui ha chiamato paradiso il luogo dove ha riunito, no, i primi discepoli, perché si perdonavano l'un con l'altro. Non allude a una visione particolare, non allude a chissà quale esperienza, allude solo al fatto che uno perdona l'altro. E questo è Porciuncola, cioè è un angolo, no, di paradiso, ed è da quella Porciuncola che lui promette: chi verrà qui sarà perdonato dei suoi peccati. Sai come si chiama? No? Quel perdonato dei suoi peccati vuol dire sarà messo nella condizione di domandare continuamente perdono ai fratelli, perché è consapevole che il perdono di Dio non arriva mai fino al fondo del suo cuore. Allora continuamente è rimandato allo scambio del perdono per poter godere il perdono di Dio. È questo. I santi in questo te lo fanno vedere bene, no? Francesco credo che sia uno della... E tra l'altro penso che, non so se voi conoscete, che Francesco è molto conosciuto anche fuori dal cristianesimo, dal Giappone fino a paesi proprio islamici e anche ad altre tradizioni. Francesco è considerato veramente come uomo di Dio, a differenza di molti altri santi cristiani che non sono neanche considerati. Ed è per questo. Cioè, chi arriva lì, arriva al segreto dell'umanità. E siccome l'umanità ci accomuna tutti, indipendentemente da dove arriviamo, allora quel tutti riconoscono questo è il sigillo di Dio. Senza questo sigillo, ciò che facciamo in nome di Dio non è ancora sicuro che è gradito a Dio. E non è una cosa da poco, credo.
Ad maiorem Dei.